L'altro giorno stavo pensando, dalla mia esperienza, qual è l'area di business o proprio tecnica operativa dove ho visto nel tempo, chiaramente per la mia esperienza, non sto dicendo che conosco tutto di tutte le aziende, ma che ho visto nel tempo i più grandi deficit nelle aziende, cioè l'area proprio dove c'era le minor risorse, le minor competenze e che avrebbero potuto portare in quell'area il maggior impatto in un business. Ecco, io in questo caso penso tanto che veramente ci siano tantissime aree, cioè veramente se uno deve fermarsi lì e pensarle a tutte, anche noi con Learn non abbiamo, faccio un esempio banale, noi non abbiamo mai avuto un o una designer o un product manager o un UX UI designer o un copywriter. Social media manager ce l'abbiamo avuto adesso. Ecco, sarebbe molto interessante, tra l'altro, parlare di quando noi abbiamo assunto determinate figure chiave, che però in realtà, faccio un esempio, social media manager non è una figura che non volevamo trovare, è semplicemente una figura che è stata veramente complicata trovare per i nostri standard, che possono essere giusti o sbagliati, ma era quello che volevamo. E ecco, un'altra frase molto bella, che ho sentito sempre dal fondatore di Airbnb in questa intervista che ho nominato più volte, è che troppi fondatori o fondatrici di aziende si scusano per come vogliono gestire la propria azienda. Io stesso ho fatto questo errore e lui diceva, molto spesso dando troppa voce a tutto quello che viene chiesto dai collaboratori, da altre persone che lavorano nell'azienda, dal team. Chiaramente ci sono degli standard minimi che chiaramente è corretto dare, però lui diceva ogni volta che si ascolta troppo la voce di determinate persone o figure dentro il team, succede che poi, per come uno vuole gestire il team, per come uno vuole gestire l'azienda, succede poi che magari queste figure ti fanno cambiare determinate cose, poi se ne vanno e tu continui a portare avanti queste iniziative che avevano chiesto un piccolo gruppo di persone nel team che poi non sono neanche di con te, e quindi, cioè, o è una cosa che chiede veramente tutto il team, o molto spesso tu non devi farti problemi per come gestisci l'azienda. Ecco, e in questo caso qua era un esempio, perché magari io posso essere considerato pignolo per come gestivo la parte social, ma tanti social media manager che sono passati con noi non rappresentavano il minimo standard di qualità che secondo me era proprio la base, perché per me la comunicazione esterna può veramente mandare all'aria tutto il lavoro che tutti gli altri membri del team hanno fatto. Se condividi male le informazioni, se racconti male quello che stiamo facendo, usando le parole che noi non vogliamo usare, e viceversa. E quindi era molto importante per noi trovarla. Quindi sarebbe interessante guardare quello. Ma tornando un attimo all'area che secondo me può avere il maggiore impatto, che io ho notato è veramente una scarsa strategia di automazioni. E ho detto volontariamente la parola automazioni, non email marketing, perché chiaramente le email marketing fanno parte della parte di automation, ma proprio automazioni in generale. E per me la parte di automazioni è composta, chiaramente automazioni nell'ottica di comunicazione all'esterno. Ecco, per me la parte di automation è composta da tutta una parte di salvare i dati e renderli accessibili al team marketing e lasciarli accessibili a queste automazioni che possono essere automazioni di email marketing, automazioni di SMS, automazioni di WhatsApp, automazioni di push notification, tutto quello che poi è la comunicazione con quegli utenti. Perché dico che è così importante? Intanto partiamo dal presupposto che possedere il proprio traffico è fondamentale, e possedere il proprio traffico non vuol dire avere un sacco di utenti su Telegram, non vuol dire avere un sacco di utenti su avere un sacco di follower su Instagram, avere un sacco di follower su LinkedIn, perché è vero che quando tu posti probabilmente quelle persone vedranno in parte quel messaggio, ma tu quello che vuoi fare per possedere il traffico è poter comunicare in maniera totalmente individuale e a tuo piacimento con una persona. Chiaramente quella persona può disabilitare l'accessibilità che tu hai verso quella persona. Faccio un esempio, possedere il traffico vuol dire avere l'indirizzo di un tuo utente che tu puoi mandare a quell'utente una cartolina per Natale. Faccio un esempio. E la puoi mandare personalizzandola dicendo ciao Luca. Quello Una cosa che non puoi fare, se devi postare quella cartolina di Natale su un social dove dici ciao a tutti, ecco la vostra cioè, avete capito? Non è possibile il traffico. Perché è così importante? In questo momento, secondo me, è fondamentale per la semplice ragione che i social stanno cambiando sempre di più, si sta avendo sempre meno reach organica, sempre meno possibilità di personalizzare la comunicazione e tantissimi, tantissimi canali diversi, anche che prima pagavi e potevi raggiungere i tuoi utenti, tipo advertisement, stanno totalmente impazzendo. Non li puoi raggiungere neanche pagando tantissimo e in ogni caso costa tantissimo, costa sempre, sempre di più. Tantissimi founder con cui ho parlato recentemente si stanno focalizzando sempre di più su proprio quel bacino di utenti, molto spesso lista email, che hanno accumulato negli anni e proprio concentrarsi su aumentare sempre di più il valore per loro, la retention per loro e portarli sempre di più a diventare utenti paganti. Ecco, questo discorso qua che facevo, perché secondo me c'è poca accessibilità? Io ho parlato veramente con tantissime aziende, molto spesso, faccio un esempio, ci sono aziende che salvano i dati di onboarding degli utenti. Noi, per esempio, ci stiamo facendo l'intero potenzialmente piano 2023-2024 sui dati di onboarding dei nostri utenti, ma non perché li vendiamo in nessun modo, ma perché sono la chiave per personalizzare l'esperienza, personalizzare la comunicazione e tantissimo altro. Ma anche soltanto come analisi per avere dati e benchmark sul mercato che dopo possiamo utilizzare per dire, bene, faccio un esempio proprio pratico. Noi, per esempio, sappiamo che il tasso di conversione di chi entra dicendo che è un marketer generalmente è del 8% nei primi 30 giorni. Invece, chi dice che ha una professione specifica, come potrebbe essere Ads Manager, ha un tasso di conversione del 13%. Vado a memoria generalmente perché conosco questi dati. Mentre invece chi dice che è un growth manager, per esempio, ha un tasso di conversione del 14%. Ecco, già soltanto questi dati ci potrebbero far dire, bene, cosa facciamo? Scaliamo i corsi e continuiamo a spingere esternamente cercando di portare dentro più advertiser manager e growth manager possibili perché sappiamo che avranno un tasso di conversione molto alto. O ci focalizziamo su tutti quelli che hanno delle professioni specifiche come potrebbe essere sales manager che hanno un tasso di conversione, vado a memoria, del 7%. E lì la mia supposizione è che hanno un tasso di conversione più basso perché abbiamo meno corsi fatti apposta per loro. Ma noi sappiamo il numero di persone che si sono qualificate come sales manager dentro Learn. Quindi potremmo pensare che se è un numero abbastanza grande, sappiamo che pubblicando abbastanza corsi per quello potremmo già convertire a costo zero quelli che sono già sales manager e poi scalare anche esternamente a portare dentro più sales manager. Vedete come tutto cambia quando hai questi dati, ma questi dati che ho appena nominato potrebbero non essere accessibili poi al team marketing. Quando è che sono accessibili? Quando vengono salvati, oltre che nel tuo database interno, nel caso che tu abbia un team di sviluppo, anche all'interno del tuo CRM. Perché? Perché da lì dopo tu sei in grado di fare tutta una tipologia di automazioni che ti permettono di mandare mail automatiche personalizzate in maniera specifica a utenti specifici quando tu lo vuoi. Per esempio, tu potresti fare una campagna con il 90% di sconto soltanto a utenti che hanno un tasso di conversione che tu sai già che è molto basso, e che non hanno convertito negli ultimi 6 mesi. Quella campagna del 90% che io personalmente con loro non farei mai, ma potrebbe non crearti nessun tipo di problema perché la vedrebbero soltanto quel gruppo di utenti, cosa che non potresti mai fare se facessi usassi le ads e se usassi i tuoi canali social. Questo è un semplicissimo esempio di come può cambiare completamente. O puoi mandare sondaggio a tutti quelli che non hanno un tasso di conversione specifico e chiedere perché, cos'è che li sta bloccando. Sono tutti esempi, ma sono esempi importantissimi. Ma anche lì, se uno poi ha molto chiaro l'ottica del suo business, faccio un esempio di un e-commerce, anche in un e-commerce, ma come sapete, quanti e-commerce non hanno nel loro CRM i dati di se un cliente ha comprato o non ha comprato, se ha comprato, quanto è stato, che prodotto ha comprato e quanto ha speso quell'utente e se ha comprato multiple volte, quali prodotti ha comprato, qual è la somma del valore di quel cliente in acquisto, quando sono state le date dell'acquisto, tutte cose che io metterei al 300%, almeno per i primi 3 acquisti. Tu dovresti avere un campo nel tuo CRM con la data di ognuno di questi acquisti, perché poi puoi proprio giocare con le automazioni e usare intervalli di tempo, usare tantissime altre cose. Questa è dare accessibilità al team marketing, perché se un utente, per esempio, risponde a un sondaggio che è un po' un sondaggio di onboarding anche in un e-commerce, mettendo per esempio che cosa gli interessa. Ma faccio un altro esempio di questo. Uno può personalizzare, avere questi dati, si possono tipo, volevo dire acchiappare, ma è proprio un termine poco tecnico, però tipo trovare e conservare anche senza bisogno che le mandi per forza il team tecnologico, perché faccio un esempio, ActiveCampaign ha un pixel. Esattamente, che è un codice di tracciamento, esattamente come quello di un tool di advertisement che tu metti semplicemente all'interno del tuo sito, e da quel momento in poi, ogni volta che un utente che già ha messo la sua email all'interno del tuo sito, perché l'ha messa perché ha ricevuto un coupon di sconto, perché ha già fatto un acquisto, qualsiasi altra cosa, ogni volta che naviga all'interno del tuo sito e clicca, per esempio, su un prodotto rispetto a un altro, sono tutti eventi che scattano e che vengono poi conservati per quell'utente specifico all'interno del motore, all'interno del CRM. Ogni volta, riparto un secondo da un punto. CRM si intende sia quello che viene più visto come ottica B2B, che potrebbe essere HubSpot, Salesforce, eccetera, e dico più in ottica B2B perché si focalizzano molto sul singolo utente, sul comportamento del singolo utente, tu puoi personalizzare il percorso del singolo utente e che di solito c'è anche un tocco molto umano, quindi tu poi lo puoi aggiornare perché magari fai una chiamata con lui o con lei, eccetera, eccetera. Oppure io ci metto dentro anche tutti i tool di automation, di mail marketing, come possono essere MailChimp, ActiveCampaign, che è il tool che usiamo noi, Drip e tanti altri tool. Perché quindi è così importante conservare i dati lì dentro, oltre a conservarli in un database esterno o dovunque il vostro team tecnologico voglia salvarli? Oppure, se non ce l'avete, partite con CRM. Va benissimo salvarvi soltanto lì inizialmente, se avete per esempio un e-commerce e non avete un e-commerce come quello di Gucci, che è totalmente un prodotto a sé. Salvarli dentro vi permette poi appunto di personalizzare la comunicazione. Quindi, anche se un utente, per esempio, che ha acquistato in passato, quindi avete la sua email, clicca su un prodotto, non lo mette nel carrello, eh? L'automazione più classica che potete avere in un e-commerce, che dovete avere, è l'abandon cart recovery. Che vuol dire, se un utente mette un prodotto nel carrello e poi non lo compra, voi dovete far scattare un'automazione che gli mandi un tot di email in tot tempo per provare a ricordare a quell'utente di comprare. Anche soltanto un'email 4 ore, 6 ore dopo, è un po' lo standard, può riportarvi indietro anche il 15-20% di utenti che avete perso. Perché è così importante l'abbandono del carrello in un e-commerce? Perché circa l'80% di chi mette qualcosa nel carrello non lo compra poi alla fine. Questo è un po' la media, 81%, da 77 a 81%, tutti i dati che ho in testa da un po' di esperienza di dati fa, poi chiaramente varia completamente da e-commerce a e-commerce, ma mediamente questo. Quindi è molto importante perché permette a un utente di dirgli: ehi, ti sei dimenticato gli oggetti, e molti e-commerce e molti tool di email marketing mi permettono anche di mettere proprio gli oggetti che ha messo nel carrello ma che non ha comprato, ti sei dimenticato questi oggetti, che gli dici di comprare? Eccetera, eccetera, fino ad arrivare molto spesso che gli fai anche uno sconto per provare a fargli fare l'acquisto. Questo è un po' lo standard del mercato. Ma perché è importante quello che dicevo prima? Perché se uno salva che ha cliccato su un prodotto ma non l'ha neanche messo nel carrello, tu sei in grado di fare la stessa automazione di abandon cart recovery, ma per tipo product recovery, che vuol dire ha cliccato su un prodotto, ha guardato un po' quel prodotto, bene, faccio partire email, ads e tante altre cose relativa a quel prodotto su quell'utente per provare a fargli comprare quel prodotto che so che può essere interessato o quella categoria di prodotti che può essere interessato, perché se vediamo tutti gli utenti in maniera uguale non sapremo cosa offrirgli. Chiaro che se abbiamo uno, due, tre prodotti gli mostriamo quelli e basta, ma se avete un e-commerce con centinaia di migliaia di prodotti o centinaia di prodotti diventa complicato. Mettete che vendete, siete un negozio di abbigliamento, vendete sia scarpe che pantaloni da uomo, che pantaloni da donna, che eccetera, eccetera. Cosa fate? A una donna gli mostrate le scarpe da uomo? Eccetera, eccetera. No, chiaramente dovete segmentare sempre di più l'utente, qualificarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questa qua è veramente un'area di business dove io vedo del potenziale smisurato. Noi abbiamo circa il 35% dei nostri acquisti arrivano dai mail marketing. Poi, chiaramente, è il last click. Quindi chiaramente c'è un discorso di attribuzione che uno mi può dire: sì, Luca, arrivano dal marketing perché gli mandate delle mail che poi comprano, ma magari quell'utente è arrivato da Ads o dai social, verissimo, e infatti è per questo che abbiamo una valanga di sistemi di attribuzione per capirlo, il last click, il first click, gli UTM, la risposta più qualitativa nell'onboarding, da dove ci hai scoperto. Faccio un altro esempio. Noi abbiamo un sistema di automation che mi permette, con la mia email personale, luca@learna.com, di mandare, come se fosse un'email da Gmail, di mandare un'email ai nostri utenti dopo che hanno fatto un determinato comportamento per avere un loro feedback qualitativo. Che cosa vuol dire questo? Dopo che un utente ha comprato, gli viene inviata, dopo circa 2 ore dall'acquisto, un'email dalla mia email personale, che intanto lo ringrazia, e gli chiede: che cos'è che ti ha portato l'acquisto? Che cos'è che ti ha convinto? Perché il fatto che un utente compri perché abbia iniziato a seguire il corso di ChatGPT non vuol dire che sia per quello che ha comprato. Magari ha comprato perché si è convinto da aver sentito, che ne so, di aver letto un'email che gli parlava dei corsi in uscita. Stava seguendo ChatGPT e mi ha detto: ah, bello, sono usciti altri 3-4 corsi che mi interesseranno, lo compro. Qual è la ragione reale, qualitativa? Qual è che cosa ha in testa veramente l'utente? Con che parole descrive la ragione per cui ha acquistato? Sono dati importantissimi che noi possiamo automatizzare l'invio delle mail, ma poi qualcuno deve leggerlo, qualcuno deve rispondere all'utente, e sono io che molto spesso mi metto lì poi nel weekend o quando posso a leggere queste mail e rispondere. Tra l'altro ci sarebbe anche il modo di automatizzare questo flusso qua, non credo nella risposta ma sicuramente nell'analisi, perché uno potrebbe poi salvare tutte le mail in arrivo con quell'oggetto delle mail, trasferirle su un Google Sheet e darlo in pasto a ChatGPT, che ci dà tutte le informazioni su quali sono state le ragioni più popolari, i cluster, analisi, tanto altro. Si arriverà veramente a un punto di personalizzazione allucinante, ma bisogna partire dalle basi. Le basi molto spesso sono salvare dati e, almeno i dati più importanti, trasferirli all'interno di un CRM o salvarli dentro il CRM per poter piano piano personalizzare le informazioni. Vi posso garantire che un sacco di cose non le userete all'inizio, ma nel lungo periodo, quando vi verrà in mente: ah cavolo, questa la potevo usare, questa la dovevo sapere, è lì che le userete. Quindi è meglio salvarne di più di meno che di meno, e secondo me è un'area veramente di un potenziale smisurato nei prossimi anni.